mi trovavo in carcere ad Albenga, quando il 24 aprile, attraverso l'inferriata della cella, mi giunsero all'orecchio, e si protrassero per ore, rumori di motori, vocii, urla, ordini. Capii che stava accadendo qualcosa di grosso. Ci fu silenzio. Poi una voce anonima gridò: «I fascisti sono scappati su per il Cisano! Liberiamo i prigionieri!» Il cigolio della porta della mia cella, che si apriva, era in quel momento una musica meravigliosa che risuonava alle mie orecchie e soprattutto nel mio cuore. Quel giorno di primavera, 24 aprile, uscivo dalla prigione con su di me i segni terribili e indelebili, morali e fisici, del mio periodo di carcere. Ritornavo libera, infettata dalla scabbia, martoriata ed angosciata nell'animo. Partivo da Albenga sulla canna della bicicletta di un mio amico, pompiere, e assieme a lui, che mi aveva aperto la cella, mi avviavo verso Savona. Dopo un viaggio svoltosi sotto una violenta sparatoria, giungevo a Savona, alla mia casa. Dentro di me c'era timore e tristezza, perché sapevo ciò che vi avrei trovato, e infatti la mamma stava seduta su una sedia. La rivedo come se fosse oggi, senza parole, al di là del dolore, ferita a morte indelebilmente dal crudele assassinio del mio caro fratello Franco, di 18 anni. Nella mia casa non si poteva gioire della riconquistata libertà. Attraverso la finestra mi giungevano i canti della liberazione e l'aria che profumava di libertà. Quel 25 aprile io ero idealmente nella piazza, felice e partecipante, benché di persona vivevo un'atmosfera di angoscia e di disperazione. Dopo 2 giorni incominciai ad assolvere a un altro triste incarico, il recupero delle salme dei miei compagni caduti. Vanna Vaccani, partigiana combattente di Savona. Dov'ero il 25 aprile? Ero a Dachau. Alla fine di marzo il comando generale dei campi aveva sollecitato i vari comandanti a redigere un elenco dei prigionieri pericolosi da eliminare ad un ordine personale di Himmler, e 3 giorni dopo il comandante di Dachau aveva inoltrato a Oranienburg quanto richiesto, una lista di 837 nomi. Comprendeva i combattenti repubblicani di Spagna, gli ex detenuti politici, i sospettati di attività clandestina. Tra quelli c'eravamo noi, tutti del Comitato Internazionale, perché c'era una spia delle SS nel nostro gruppetto, scoperta e giustiziata nel 1947 in Jugoslavia. L'elenco completo degli 837 è nelle mani del giudice americano di Norimberga, che non l'ha mai voluto rendere pubblico. Massacravano le SS, con più furore di prima, e intanto bruciavano i loro archivi. Le carte sulle quali avevano burocraticamente registrato le stragi precedenti. Ma alcuni avevano perso la testa, ed era per questo che avevamo potuto conoscere qualcuno dei nomi di quell'elenco, e venimmo anche in possesso di una delle copie, fatte a pezzi ed incautamente buttate in un cestino, del fonogramma di Himmler del 24 aprile. La consegna del campo agli eserciti alleati è completamente fuori questione. Il campo deve essere sgomberato immediatamente. Nessun prigioniero può cadere vivo nelle mani del nemico. Sapevamo che questo era quello che ci spettava, ma volevamo morire in piedi, vendere a prezzo di uomini la nostra vita. Perciò ci eravamo organizzati, avevamo costituito una specie di stato maggiore. 51 fra gli italiani, giovanissimi più, avevano detto sì, avevano promesso, morti per morti, di lanciarsi con me contro la SS e le loro mitragliatrici, non appena fossimo stati inquadrati e condotti fuori dal lager, perché era stabilito che era al di là del recinto che l'eliminazione doveva aver luogo. Il lager deve essere sgomberato. Poi le cose precipitarono. Il comitato clandestino riuscì, col volontario sacrificio di alcuni dei suoi uomini migliori, 3 ex combattenti delle Brigate Internazionali di Spagna, a realizzare un'azione armata nella cittadina dalla quale il campo ha preso il nome. I caporioni SS fuggirono. Gli altri non trovavano il modo di portare a compimento, se non in piccola ma non trascurabile parte, il preordinato programma. Allora però, quel 25 aprile, mentre l'Italia esultava, ma molti piangevano i loro morti, non lo potevamo sapere. mancavano ancora 4 giorni alla nostra liberazione. 4 giorni che nessuno saprà mai raccontare. Giovanni Melodia, deportato politico a Dachau. Il 25 aprile 1945 ero in Italia, a Viterbo, in attesa di essere inviato col mio reggimento, il reggimento di fanteria Garibaldi, sul fronte della linea gotica. Ero da poco rientrato dal Montenegro, dove ero stato spedito 2 anni prima, comandato da chi aveva sempre ragione. Cosa pensai in quel giorno? Riandai col pensiero al 25 luglio 1943 e a quell'8 settembre, quando laggiù decisi d'essere partigiano contro il nazifascismo e chi lo sosteneva. Quella volta ero io, erano i miei commilitoni, che decidemmo una cosa importante, finalmente e liberamente da soli. Siamo sinceri, in quel giorno non pensammo alle grandi cose che oggi molti dicono di aver pensato in quel momento. Noi ci guardammo in faccia, sereni e muti, con un timido sorriso di intima gioia. Noi della divisione italiana partigiana Garibaldi, che avevamo fatto ben 18 mesi di comune lotta con i partigiani di Tito e con Garibaldi per guida ed insegna. Un sorriso pudico, perché conosci che noi superstiti al cospetto dei caduti avevamo fatto ben poco. Lasciamo ad altri, a quelli dell'ultima ora, la felicità di gridare sul grande evento della liberazione. Ecco, forse noi che fummo partigiani in casa d'altri, in mezzo a popoli per molti aspetti diversi dal nostro, anche se non lo esprimevamo apertamente ai 420, ci sentivamo un tantino diversi dai partigiani nostrani, consapevoli d'essere portatori di una ben diversa esperienza. Avevamo però sperimentato che i popoli vogliono la stessa cosa, la pace e la libertà individuale nazionale, e che nessun uomo del popolo, se non spinto da chi ha sempre ragione, pensa a togliere la libertà ad altri popoli. Pensammo alle nostre case, ai nostri cari, augurandoci di ritrovarli tutti. Posso dire cosa non pensammo? Ecco, non pensammo che dopo 30 anni e più, nelle scuole non si parlasse della resistenza con un serio programma di studio per analizzare tutto il complesso delle cause che portarono tanti popoli alla rovina. Non pensammo poi che ancora noi viventi potessero far breccia in tanta gente subdoli tentativi di svilire i valori della resistenza o si facesse cattivo uso a troppi livelli della conquistata libertà. Stefano Gestro, ufficiale della divisione Garibaldi nella ex Jugoslavia. Nella notte fra il 25 e il 26 aprile, il comando della 4ª divisione Alpi, ottemperando alle disposizioni di effettuare il piano E-27, pervenute dal comando zona, dà ordine alle brigate Val Mongia, Val Casotto e Val Tanaro di scendere a Fondovalle. L'ordine di insurrezione generale, captato via radio, con la notizia che Milano è insorta e Genova è stata liberata, viene subito diramato a tutti i distaccamenti. Il mio ha l'ordine di occupare la zona di San Michele Mondovì, presidiata da un forte contingente di cacciatori degli Appennini, agli ordini del tristemente noto tenente Rizzo. La zona da occupare è attraversata dalla statale 28, proveniente dalla Liguria, verso la pianura padana. Su di essa transitano in continuazione e fin dal 22 aprile forti contingenti tedeschi. Si parla di 4 divisioni perfettamente armate ed equipaggiate, forti tra l'altro di notevoli mezzi corazzati. Il nostro compito è estremamente difficile, non solo per la sproporzione delle forze in campo, ma per le possibili conseguenze sulla popolazione. Già nella notte del 26 aprile trattiamo unitamente a reparti della brigata Val Casotto con il presidio repubblichino di Torre Mondovì. Quando sembra disposta ad arrendersi, sopraggiunge un notevole contingente in loro aiuto, dalla vicina San Michele Mondovì. Sono 100 di uomini, con mortaie e cannoni da 47-32. Noi siamo appena 50 e non siamo in grado, almeno sul momento, di contrastarli vittoriosamente. La statale 28 è un'arteria indispensabile per la ritirata delle truppe tedesche ed è protetta con tante forze. Il giorno 28 il distaccamento cui appartengo, un contingente della brigata Val Casotto, decide l'occupazione,
ad ogni costo, di Torre Mondovì. Tutti i repubblichini si arrendono. È il primo mattino, tra le ore 6 e le 7. La notte del 28 aprile, anche San Michele Mondovì è liberata, dopo un reiterato e sempre più debole tentativo di resistenza dalla parte della retroguardia tedesca. Ma i reparti nazisti, in fuga, non smetteranno la loro ferocia, inferendo su inermi popolazioni. Tra San Michele Mondovì e la città di Mondovì vi è l'abitato che sorge attorno al famoso santuario di Vicoforte. L'ennesima efferatezza viene qui compiuta con la strage di un'intera famiglia. Probabilmente delatori fascisti hanno contribuito al massacro. La famiglia Prato, della quale il padre e la figlia partigiani erano momentaneamente in casa, viene sorpresa nella propria abitazione. Il padre ha 50 anni, la madre ne ha 44, la figlia ha da poco compiuto i 23 anni e il figlio ne ha appena 14. Prelevati, con la brutalità propria dei tedeschi, vengono spinti nello spazio antistante la loro casa, allineati fra insulti e percosse e trucidati a raffiche di mitra. È il 29 aprile, verso le 3 del mattino, che avviene la strage. La mattina del 29, a Genola, tra Fossano e Savigliano, la retroguardia tedesca ha il solo scopo di provocare il terrore, rastrella a caso, neppure qui è esclusa la delazione fascista, 15 cittadini, tra cui un povero burattinaio ambulante di passaggio. 4 vengono trucidati all'ingresso del paese, gli altri vengono rinchiusi in una casa che viene data alle fiamme. Periscono tutti, senza che la popolazione sia permesso di intervenire. Naturalmente, quel momento storico eccezionale non è contenibile in questa breve testimonianza. Troppi nomi, troppi stati d'animo devono essere lasciati all'intelligenza del lettore. Molte aspettative dopo la liberazione non si sono però completamente avverate. Innanzitutto quella giustizia alla quale la nostra speranza legava il rinnovamento totale del paese. Non sempre ha funzionato, spesso è andata a rilento. La stessa Costituzione repubblicana è rimasta sovente carta stampata. Resta il fatto, tuttavia, che la libertà e la democrazia conquistate duramente e che dalla resistenza hanno preso linfa e slancio, a volte contrastati ma sostanzialmente vivi e insopprimibili, sono tutt'oggi la base perché il nostro paese possa uscire dalla crisi che lo travaglia. Renzo Ghigliano, comandante di distaccamento e ispettore della 4ª Divisione Alpi della Formazione Autonoma Militari. Già nella notte del 24 aprile, risultando ormai chiaro che i comandi tedeschi si preparavano allo sgombero e che le masse popolari aspettavano da noi l'iniziativa, il nostro comando decideva di passare all'azione. Io stesso guidavo alla Fiera Campionaria di Milano la mia volante per immobilizzare i carri armati tedeschi. Partigiani della Matteotti in seguito occupavano i vari commissariati di polizia e riuscivano a bloccare tutti i posti di guardia della polizia civile intorno a Milano, in modo da controllare il movimento di entrata e di uscita dalla città. Il 25 mattino il compagno Pertini, ormai al corrente della situazione, persuadeva con uno dei suoi travolgenti interventi il CLN Alta Italia ad effettuare lo sciopero insurrezionale. Intanto, sin dalle ore 8, si mobilitavano tutte le nostre forze che occupavano le prime caserme, le fabbriche e i punti nevralgici della città, cosicché l'ordine di insurrezione pervenuto a alle 10 ci trovava già in piena azione. Assente da Milano il comandante della piazza predestinato general Bellocchio, assumevo quale vice comandante vicario il comando ad interim e stabilivo il quartier generale nella caserma di polizia di via Poma e un campo trincerato in piazza Datteo, dal quale si potevano controllare tutti i movimenti fascisti della zona Vittoria. Era con me il comandante delle formazioni Risorgimento, Giovanni Tartaro, secondo vice comandante della piazza di Milano. Nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo un incontro con Cadorna, decidemmo di trasferire provvisoriamente per il 26 il comando generale prima in prefettura e successivamente in via del Carmine. All'alba del 26 la decima MAS si arrese incondizionatamente. Subito dopo la 11ª Brigata Matteotti con carri armati e autoblinde strappate ai tedeschi formava una vera colonna blindata che compiva il giro della città, infrangendo ovunque i tentativi di resistenza nemici, sollevando l'entusiasmo del popolo in rivolta e gettando lo scompiglio nelle file dei nazifascisti.
Dopo un breve combattimento, alle ore 9:30 Bonfanti entrava nell'EIAR e lanciava sulle onde della radio il primo brevissimo proclama dell'insurrezione vittoriosa. Era ormai evidente che, sostenuti da tutto il popolo e affiancati dalla formazione degli altri partiti, eravamo in grado di riportare completa vittoria. La brigata motorizzata Bruno Buozzi, spalleggiata dalla 10ª divisione Matteotti, occupava nel frattempo il municipio. Tuttavia, nel pomeriggio, tedeschi e brigate nere ebbero un violento ritorno offensivo. Alla periferia i tedeschi e verso il centro i fascisti. Fu allora che noi lanciammo contro lo stabilimento Innocenti, principale fortilizio tedesco, i carri armati dell'undicesimo e decidevamo di colpire il nemico al cuore, prendendo l'assalto la caserma delle brigate nere in corso Italia, oltre a bloccare completamente il comando tedesco della SS all'albergo di Regina. Successivamente il comandante della SS, colonnello Rauf, si arrese a me personalmente e al comandante Tartaro. Dopo i primi giorni di euforia, un'ambizione più alta mi sosteneva, quella di continuare a lottare affinché si potesse dire che con la vittoriosa insurrezione del Nord era incominciata la nuova era per l'Italia libera e democratica. Per quanto mi riguarda, ho nel cuore tanta malinconia e tanta mortificazione per non aver saputo contribuire in modo migliore al rifacimento di questo paese ed inconsciamente di essere stato con altri in parte responsabile e in parte strumento dello scollamento fra classe politica e il popolo, che ha portato conseguentemente ad uno sfascio vergognoso e speriamo non irreversibile di questa nostra Repubblica, nata dalla Resistenza e da una Costituzione non solo inattuata, ma male usata dal potere costituito. Sandro Faini, alias Capitano Manca, era comandante della 4ª Brigata, divisione Valtoce, comandante della Polizia Unificata Partigiana del Governo Provvisorio dell'Ossola. È sempre molto difficile e amaro per me riandare a quel 25 aprile. È come una ferita indelebile, mai rimarginata totalmente, che a distanza di anni si apre, che ha determinato non poca parte delle mie scelte. L'alba di quel 25 aprile, giorno di attacco generale alle posizioni nazifasciste nelle zone da Mestre a Treviso, porta al piccolo nucleo di giovani di Marcon, allora centro agricolo a ridosso di Mestre Industriale, la perdita di Adolfo Ortolan Dolfino, il più giovane ma anche il migliore di tutti noi, entusiasta ed intransigente nella lotta, 16 anni, impegnato da tempo nella resistenza assieme al padre Giacomo, un operaio di Porto Marghera, e allo zio Ettore, in quella piccola cellula del fronte della gioventù. Dolfino era sfuggito casualmente, come me, poco prima, ad un massiccio rastrellamento delle nostre zone, ad opera della Brigata Nera di Mestre. L'attacco repubblichino si era mosso a seguito di una delazione, purtroppo venuta dall'interno delle nostre file, per annientare il gruppo ribelle aggregato alla Brigata Garibaldi Erminio Ferretto, che unendosi a squadre più agguerrite di partigiani della zona aveva dato filo da torcere ai fascisti. La solidarietà dei contadini riesce però a vanificare quasi del tutto l'impresa nemica, cosicché viene preso solo uno del gruppo, Walter Chinellato. Gli altri, messi sull'avviso ma ormai identificati, devono cambiare aria. Io ricordo, trovando rifugio per qualche tempo anche presso la bottega dell'artigiano Fabbro Carraio, Giuseppe Favaro alle Olme, mentre i repubblichini, infuriati per lo scacco, bloccati da un allarme aereo e dal sopraggiungere della sera, si abbandonano alle angherie, giungendo fino a trascinare in giro per il paese l'anziano prete di Gaggio, legato con le corde strappate alle campane della chiesa. L'inizio dell'insurrezione, dunque, ci trova profondamente feriti. La tragedia che colpisce l'intero gruppo, con l'uccisione a Cannizzaro, vicino a Treviso, del più giovane compagno, ci abbatte molto. Con un fraterno amico di allora, Mario Carmignola, ci abbandoniamo sconvolti al ricordo del compagno perso, tra l'altro in modo particolarmente efferato, trovandoci a temere per l'altro arrestato, pieni di furore e di aspri propositi verso chi aveva causato la frantumazione della cellula. Poi, stimolati anche dall'esempio del padre, prendiamo parte alla liberazione del paese, mentre nei dintorni la nostra formazione, al comando di Umberto De Bei,
un giovane operaio dell'Ilva condannato dal tribunale speciale di Martino Ferretto, passa l'attacco insieme alle squadre della brigata Negrin. A Marocco c'è l'assalto a Villa Volpi, sede del comando tedesco. A Favaro si perde un altro ragazzo, Antonio Piatto, falciato da un'autocolonna nazifascista. A San Michele del Quarto, oggi Quarto d'Altino, gli armati di Angelo Gobbo liberano il paese. A Marghera gli operai presidiano le fabbriche, mentre attorno si combatte. A Mogliano, a Preganziol, a Tessera, a Mirano. A Marcone e a Gaggio si fanno diversi prigionieri, concentrandoli nella fornace di Laterizi. Gli scontri sono duri e sanguinosi, mentre anche noi, in campagna, giungono notizie che ci entusiasmano. A Venezia, la rivolta nel carcere di Santa Maria Maggiore, l'occupazione della sede della radio. A Mestre, la sconfitta delle Brigate Nere e la cattura di alcuni gerarchi responsabili di tanti atti di ferocia. Sulla rotabile Triestina, la resa dei reparti tedeschi in ritirata, attaccati ripetutamente a Canoghera, Tessera, Trepalade, Porte Grandi. Il 26 e 27 aprile tutte queste località sono nelle nostre mani. La gente esulta, mentre nel pomeriggio del 29 accogliamo a Mestre già liberata alcuni reparti della brigata Mario Giordani, provenienti da Chioggia, Dolo e Mira. Unitamente a un distaccamento corazzato di truppe neozelandesi, se non ricordo male, i partigiani della Gordini giungono dapprima circospetti, poi festeggiati alle barche e al ponte della Campana. Mi si chiede ancora cosa pensavano allora. Sono le stesse cose che penso quando mi accade di tornare alla vecchia casa e mi ritrovo lì, davanti a quelle quattro zolle del cimitero, e guardando il volto adolescente sulle lapidi, io ed altri ci chiediamo se ne valsa la pena. Se e cosa abbiamo realizzato di quella che immaginavamo, di quello che loro volevano, forse assai poco, troppo poco. Primo De Lazzari, partigiano della brigata Garibaldi Ferretto, operante nel Veneto.